Come al solito, ben trovati per questa 51esima puntata di Sidecar, la macchina della morte. Un benvenuti a tutti da Andino e dal nostro Anduca, che saluto.
Buonasera e benvenuti a tutti, cari amici ascoltatori. Sembra già impossibile che siamo arrivati oltre la 50ina di puntate.
Sì, diciamo che insomma fare puntate cercando di essere sempre abbastanza insomma vari nell'argomento, a parte le nostre solite invettive contro traffico, leggi stradali e varie cose, vari saltelli e balzelli che ci impongono le varie amministrazioni locali, però diciamo che speriamo di essere comunque abbastanza divertenti nel nostro compito di intrattenitori per gli appassionati motociclisti e non. Dunque, caro Anduca, io insomma, a costo di essere ripetitivo, però insomma è il momento dell'invettiva, che può sembrare sempre la stessa, però sino ad oggi e in una 50ina abbondante di puntate abbiamo sempre diciamo resumato temi molto simili fra loro, però prendendoli ora da un verso, ora da un altro, e oggi nello specifico da un altro ancora. Allora, è di pochi giorni fa la notizia che il sindaco Sala, e mi scuso con gli ascoltatori se parliamo praticamente sempre di Milano, ma è la città che viviamo, quindi diciamo che comunque Milano può, diciamo, fa anche un po' da apripista su certe, diciamo, regolamentazioni e follie. Quindi parliamo di Milano, ma in realtà vogliamo estendere il discorso a tutte quelle altre amministrazioni che seguono a ruota, diciamo, le città capoluogo di provincia, come possono essere Torino, Firenze, Roma, sulla viabilità e quant'altro. Quindi non pensiate che si facciano discorsi di campanilismo o di milanocentrismo, ma semplicemente abbiamo magari qualche dato in più e oltre ad avere a disposizione le notizie che ci giungono sui social e sui quotidiani e quant'altro, abbiamo anche, diciamo, i nostri occhietti per vivere la situazione, quindi dare anche testimonianza diretta. Ecco, detto
che poi, scusami se ti interrompo, sì, in realtà sì, siamo estremamente milanocentrici, però, perché è giusto che, come è giusto che sia, però oggettivamente quello che succede a Milano succederà nei capoluoghi di provincia, quindi diciamo un po' più periferici, tra 5-6 anni, sicuramente, scusate, se sono a guida PD. Quindi vi stiamo dando uno sguardo sul futuro, sostanzialmente.
Sì, un futuro distopico, come vedremo a breve. Anche perché, sì, prendiamo ad esempio la moda infausta dei monopattini elettrici. Credo che la prima città, se non sbaglio, insieme a Roma, ma forse prima ancora di Roma, non ci giuro, però, diciamo, se non è la prima, la seconda città in Italia a dar vita a questi monopattini in sharing, è stata proprio Milano insieme a Roma. Quindi, ecco, questo...
Altro, dire... L'altro giorno ho assistito un botto mica male tra un furgone da lavoro e un monopattino elettrico di fronte al centro commerciale di Vimodrone, perché sto coglione di prima mattina, ma sono state le 8:30, non ho trovato niente di meglio da fare che andare col monopattino sulla statale padana.
Sì, beh, ma io ne vedo di ogni giorno dirigendomi fuori città. Giusto l'altra sera mi è capitato, l'altra sera, un paio di settimane fa, ho visto una scena da cataclisma. Adesso me l'hai fatta venire in mente, ma devo raccontarla. Praticamente ero mio bello davanti al pub a sorseggiarmi una birra e si ferma un taxi con le quattro frecce, ovviamente neanche in doppia fila, era davanti un parcheggio, le macchine parcheggiate a spina di pesce. Si mette le sue belle quattro frecce, lascia lo spazio utile, siccome aveva due passeggeri dietro, a far scendere anche quello dalla parte delle, diciamo, delle macchine parcheggiate. I signori che occupavano, appunto, i clienti pagano e si apprestano a scendere dalla macchina. Quello che scende dalla parte, diciamo, meno probabile, dove ti possa capitare una roba del genere, cosa fa? Ripeto, il taxi aveva anche le sue belle quattro frecce, quindi uno si può immaginare cosa scende da un taxi, sicuramente qualcuno, e praticamente scendono tutti e due dalla macchina, la signora sulla sinistra e il marito sulla destra, mentre questo apre la portiera, ma cioè, non è che è uscito, diciamo, per fare una sorpresa, è sceso, si è infilato dentro un rider che poteva benissimo passare la macchina sulla sinistra, come avrebbe fatto chiunque. Passa un rider a manetta col suo bel zaino quadrato, eccetera eccetera, fa praticamente un giro della morte su se stesso, lui la bici, un disastro, un casino che non finiva più, sembrava che fosse passato un tram, non una bicicletta, e praticamente si è rialzato con tutta l'arcata sopraccigliare distrutta. Questi sono scesi, insomma, l'hanno soccorso, lui si è alzato in piedi, poi si è seduto subito perché ha preso una craniata veramente importante, probabilmente contro il montante della portiera. Adesso io non che gli auguri chissà quale male, però se ti infili proprio nell'ultimo posto dove ti dovevi infilare oltretutto andando molto forte, perché arrivava veramente, sembrava Gimondi, cazzo, all'arrivo in volata, e poverino si è schiantato, però vabbè, cazzi suoi, nel senso che la prossima volta credo che forte del segno da pirata che gli è rimasto sul muso, sì, magari si darà una calmata. Bene, detto questo, io attaccherei con il primo, cioè con il vero e proprio argomento che volevo trattare, ma non prima di esserci ascoltati la prima canzone, perché questa sera abbiamo fatto un preambolo un po' lungo, ma insomma abbiamo tanta carne al fuoco per stasera, quindi farei un po' in fretta anche con questa prima parte, chiudendola e facendovi ascoltare un brano che secondo me dà un po', diciamo, la stura, il via, introduce quello che sarà l'argomento, uno degli argomenti principali della serata, e sono i Doors con People Are Strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Ed era People Are Strange dei Doors. Dunque, perché dicevo poc'anzi che questa canzone dava un po' l'avvio al tema principale? Ve lo spiego subito. Perché questa è una canzone che dice People Are Strange When You're a Stranger, no? La gente è strana quando tu sei uno straniero, e generalmente quando si fa un discorso del genere, insomma, sono situazioni un po' da film western, no? Quando tu arrivi in una città mezza abbandonata, mezza fantasma, dove c'è il classico, la classica siepe che rotola intorno alla strada, non c'è un'anima viva, arriva lo straniero e tutti guardano dagli spiragli delle porte, delle imposte, poi magari questo entra anche nel saloon, ci sono quattro scalcagnati che lo guardano di sbieco, eccetera eccetera. Perché questa immagine vi riporto? Perché è di pochi giorni fa la notizia che il nostro amato sindaco Sala, diciamo, preme sull'acceleratore dopo tutti i disastri viabilistici e quant'altro che ci ha portato, che vi abbiamo raccontato in queste puntate degli ultimi due anni, direi ormai. Dicevo, appunto, calca ancora sull'acceleratore e dice che lui sta lavorando fattivamente, nel senso, nel concreto, cioè non è un'idea così utopica che si è messo in testa, per far diventare Milano una città senza traffico, ovvero con a zero veicoli, quantomeno motorizzati. Però no, lui parlava in generale di veicoli, quindi voi che vi siete comprati le ibride, le elettriche, le Euro 9, cambiando macchina, spendendo dei soldi, vi attaccate, perché come sapevamo già, ci saranno sempre, alzeranno sempre l'asticella. Vabbè, comunque mi dispiace per voi, mi dispiace anche per me, perché è una macchina ibrida, però ecco, le moto non sappiamo che fine faranno, però sicuramente saranno prese di mira anche loro prima o poi, perché ci sono questi bellissimi scooterini, scorreggini, elettricini che diciamo verranno spinti. E quindi questo cos'è che porterà? Voi dite, vabbè, non c'è più traffico, la gente si muoverà con i mezzi o i motorini elettrici, le biciclettine elettriche, i pattini, i monopattini a spinta, quelle cose lì. Allora, può essere anche vero, però io vi voglio vedere quando dovete andare a fare la spesa in centro, lo shopping natalizio o quant'altro, quando ci sono i saldi, oggi come oggi sono, diciamo, i momenti che ancora riescono a riempire i negozi e dare un po' di ossigeno ai vari negozianti e gli esercizi commerciali che vivono anche di queste, dello struscio, diciamo, con quei bar, ristoranti e quant'altro. Io voglio vedervi tutti d'inverno andare al ristorante la sera con la bicicletta, con attaccati il carrellino per i figli, o voglio vedervi andare a Natale in centro a prendere pacchi, pacchetti e pacchettini, tornare in metropolitana o sempre col solito motorino elettrico. Questo cosa farà? Sicuramente non farà altro che svuotare ulteriormente la città, perché nessun negozio o esercizio potrà sopravvivere a una moria che è praticamente certa, perché la gente cosa fa? Prende la sua bella macchinetta con il suo bel bagagliaio capiente e va, se abita, che ne so, nella prima periferia o se abita anche a ridosso del centro, cosa fa? Prende, esce un chilometro dalla città, si trova il suo bel centro commerciale con dentro tutti i negozi che ci sono anche in centro, e i negozi del centro si attaccano al beneamato. Ovviamente questa regola varrà per tutti, meno che per le macchine del sindaco, di questo e di quell'altro. A meno che non decidano anche di far andare polizia, vigili e carabinieri con i pattini a rotelle. E il risultato quale sarà? Sarà quello di avere dei centri, come già succede in altre città nel mondo, mi viene da pensare negli Stati Uniti, dove la sera le città si svuotano, perché tutti ormai abitano nei sobborghi, perché i sobborghi sono meglio serviti, le città rimangono appannaggio, diciamo le parti più centrali rimangono appannaggio unicamente di uffici, banche e tutte quelli, non posso chiamarli esercizi, però diciamo servizi o comunque entità che non hanno bisogno un pubblico, diciamo, al dettaglio che si rechi in questi posti, a meno che uno non, ovviamente non abbia un appuntamento, però ecco, questo mi dà appunto l'idea di città fantasma, soprattutto dopo una certa ora quando gli uffici si svuotano, cosa che in parte già da qualche parte accade, e anche nelle nostre città. E appunto, insomma, la copertina che ha fatto sempre la nostra bravissima Mara per questa 51esima puntata è abbastanza evidente. C'è una città del Far West che dovrebbe essere, diciamo, ipoteticamente e futuristicamente quello che poi diventeranno le nostre città. C'è un sidecar un po' diverso dal solito che percorre questa strada desolata e solitaria, che vuole essere un po' il nostro grido, il nostro no a questa tendenza, perché comunque fin tanto che, esattamente come può accadere col vaccino, con altre cose, eccetera, fin tanto che non ci appenderanno a piedi in giù e ci esporranno al pubblico ludibrio e ci ghigliottineranno, noi saremo qui a gridare le nostre ragioni e a sbattercene le balle di tutte queste cose qua. Non so se tu volevi aggiungere ancora una cosa prima già della seconda pausa.
Ma guarda, io di primo acchito mi verrebbe da dire, vabbè, cazzi vostri milanesi, Sala l'avete votato una volta, ve lo siete rivotati, e quindi chi è causa del proprio mal pianga a se stesso. Però c'è da tenere in considerazione una cosa. Il comune di Milano, inteso proprio come comune amministrativo, fa circa 1.200.000 o 1.300.000 di abitanti, dei quali la maggior parte evidentemente hanno dei grandi problemi cognitivi, perché se votano Sala, se Sala vince, hanno un problema. In realtà la verità è che questi, la maggior parte no, però diciamo siccome almeno 500.000, sono persone estremamente benestanti, che vivono in luoghi in posti centrali, che magari lavorano da casa o hanno la macchina con l'autista, eccetera, eccetera, e quindi se ne fottono di tutte queste cose, anzi ci godono e basta. Il problema però cos'è? Il problema è che giornalmente però su Milano si riversano circa altre 6 milioni di persone che vengono da tutto l'Interland, e quindi la popolazione poi effettivamente interessata da queste provvedimenti matti sono circa 7 milioni e mezzo. Quindi 7 milioni e mezzo devono subire le paturnie di 500-600 mila persone. E già questo mi sembra una follia. Però vabbè, le elezioni si fanno su base comunale e tant'è. Seconda cosa mi viene da dire. Che il nostro sindaco Sala, invece di prima di pensare a queste mirabolanti idee, potrebbe attuare qualcosa di più concreto, che si tradurrebbe per il momento, per esempio, nella manutenzione delle strade, perché sappiamo che molte zone del centro di Milano hanno una pavimentazione stradale che fa schifo, in parte perché è fatta da pavè, che quindi con questi grossi lastroni di sporfido che nel corso del tempo si muovono e quindi creano gradini, scalette, eccetera, eccetera, e poi ci sono i binari, eccetera, eccetera, binari usati, non utilizzati, del tram, insomma un macello, sembra di correre in fuori strada. E ne so qualcosa perché giusto l'altro giorno in Viale Un Cavallo, che è una strada famigerata già per un ritrovo di simpaticoni degli anni passati, e che porta, diciamo, che esce da Milano verso Milano Est, è proprio pavimentata così, tutto pavè, con questi lastroni disestati, una marea di binari che non vengono utilizzati, forse li utilizzano ogni tanto perché lì vicino c'è un grosso deposito dell'ATM, quindi probabilmente quando fanno manutenzione dei tram, eccetera, eccetera. E io l'altro giorno, tornando a casa, su una strada che faccio almeno due volte al giorno, ero sovrapensiero, passo su un binario, non ho ancora capito cosa è successo, mi si è chiuso lo sterzo e sono finito per terra come un pirla. Fortuna vuole che proprio qualche giorno fa, o qualche giorno prima dell'incidente, avessi montato sulla mia motoretta, sul mio BMW, le barre parramatore della HID, che è un'azienda polacca che simpaticamente chiama Full Bunker, la protezione completa della moto. E quindi ha salvato sia la moto, perché non si è fatta nulla sostanzialmente, si sono solo piegate le barre, sia me, perché a parte una botta al ginocchio ne sono uscito completamente indenne, e quindi tanto di cappello alla HID. Ma caro nostro sindaco Sala, pensa a queste cose prima di lanciarti nelle proposte assurde.
Mi viene in mente quelle moto del circo, sai, quelle che hanno tutta una gamba, esatto. E tipo andavano e poi frenavano, e siccome avevano tipo un roll bar rotondo sopra, sì, facevano, sì, il giro su se stessi i giocolieri lì.
No, ma guarda, non ci credevo, calcola che io ero in abiti da lavoro, quindi non ero vestito tecnico, a parte che sai che io le robe tecniche non le metto mai. Né io né la moto si sono fatte niente, zero. Cioè, si è piegato questa barra di protezione, uno specchietto, mi si è girato, ma ho gli specchietti quelli da cross, quindi che si ripiegano, quindi l'ho rimesso a posto. Cioè, pazzesco, infatti ho scritto la HID ringraziandoli e chiedendogli se mi mandano un paramotore nuovo, ma questo è un altro discorso.
Ma io comunque ho sempre detto ultimamente, negli ultimi anni, che la Polonia è la nuova Germania, che già chiamando Full Bunker un pezzo loro di ricambio si dimostrano per quello che sono e non solo per quello, e secondo me prima o poi renderanno ai molli tedeschi di oggi il favore di qualche anno fa e busseranno vedremo la stessa foto
Al
al
contrario.
contrario con i polacchi che entrano con i sidecar Ural o qualcosa del
E
genere.
dall'altra parte ci sarà un ufficiale tedesco transgender di 150 kg con i capelli viola che li accolerà con la bandiera della pace, tipo roba del genere.
Esatto. Esatto. Comunque, insomma, è il karma, come si dice. Dunque, io direi che siamo giunti ormai al momento di ascoltare il primo pezzo scelto da te e il secondo in scaletta, e quindi ci ascoltiamo Jake Bugg con What Doesn't Kill You.
I said on this album, I won't talk about like, you know, stuff that happens on the streets and, you know, stabbings in car parks and, you know, drinking beer and that. But you know, it's funny, like, no matter where you go, you see that stuff anyway. It's crazy, you know. Try and escape it and, you know, it finds you, you know, you can't confront it. So it's quite kind of a, like, you know, small subject, but I suppose the message of the song is, you know, more bold, I suppose. You know, just what doesn't kill you, you know.
The door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Well, I know what's what they eat him hard. He doubles up, he takes his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his clothes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was the dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. For I know what's wanted, it's a heart. She doubles up, she packs her bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems could bring you to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe.
Ed era What Doesn't Kill You di Jake Bugg. Bene, tornati in trasmissione, ora cedo diciamo un po' più il timone al nostro Anduca che ci illustrerà qualche novità e notizia dal mondo motociclistico. Entriamo
sì.
Quindi un po' più nel nostro, diciamo, nel nostro alveo.
Allora, io per questa trasmissione ho selezionato 4 notizie. Di cui le prime due sono proprio strettamente motociclistiche e le seconde due invece, le ultime due, sono sì motociclistiche ma anche legate più a un campo legale, che un po' più il mio lavoro, e volevamo insomma fornire qualche strumento ai nostri amici motociclisti. Insomma, parto con la prima, che per me è stato uno shock, rimaniamo sempre in tema di moto da fuoristrada come a noi piace, ossia che la Yamaha, che è la casa che si può dire abbia dato il via alla Dakar, perché le prime Dakar venivano corse con gli XT500, eccetera, eccetera. Ha partecipato a tutte le edizioni. È stata la marca che 4-5 anni fa, quando è stato, ha rilanciato la moda delle moto da Cariane con la Tenere 700. È stata la casa che ha fatto girare un sacco di piloti aftermarket, eccetera, eccetera, intorno a questo mondo. Non si capisce perché, ma ha dichiarato che non parteciperà più alla Dakar e, per di più, non parteciperà più neanche al campionato del mondo Rally Raid. E qua un sacco di persone sono cadute dalla sedia.
Eh sì, perché insomma è una, la Yamaha soprattutto è una di, uno di quei marchi che hanno legato il loro nome indissolubilmente al, al fuoristrada, cioè pensiamo anche solo agli anni 70, diciamo che Yamaha era ancora più di Honda, di Suzuki e Kawasaki, fra le quattro sorelle giapponesi, quella che si distingueva anche a livello di marketing per, diciamo, per un, aveva una supremazia di immagine insieme alle case europee come Husqvarna, soprattutto negli Stati Uniti e quant'altro. Quindi insomma sicuramente una decisione che lascia sbigottiti e sgomenti, come usano dire quelli bravi, che adesso io non sono andato a leggere eccetera eccetera le motivazioni, non so,
non
se
non ne hanno dato sostanzialmente, hanno detto ci ritiriamo, punto. Noi facciamo il cazzo che vogliamo, ci ritiriamo
noi da oggi, arigato, esatto. E ce ne leviamo dalle
e baci. Poi mi sembra una follia anche dal punto di vista commerciale, perché con la 700, con la Tenere 700 hanno creato tutto un mondo di gente che si è o riavvicinata al fuoristrada o che si è proprio avvicinata da zero. E potrebbero raccogliere i frutti con vendite di moto, aftermarket, colorazioni da car, chi più ne metta. E mi viene a dire che sul più bello, dopo che hanno per 4, 5, 6 anni montato quest'onda, sul più bello se ne vanno.
Sì, anche perché hanno davvero, ma sì, non si capisce, o hanno in serbo qualcosa per quello che riguarda il fuoristrada, però veramente non si spiega, perché commercialmente hanno fatto la scelta opposta, appunto dando vita ad una moto, diciamo così, on-off, che però è più off che on, è quella fra tutte le moto uscite, a parte forse KTM, di quelle delle medie, quella che ha un'impronta assolutamente fuoristradistica, è molto agile, se tu le togli la carena sembra quasi una moto da cross o da enduro specialistica, quindi veramente una notizia strana. Seguiremo questa cosa per vedere se verrà fuori qualche spiegazione o se sveleranno qualche nuovo piano, o se più semplicemente si sono tolti, almeno a livello ufficiale, perché presumo che poi i piloti privati, magari qualcuno sceglierà qualche squadra satellite eccetera eccetera, sceglierà di proseguire con Yamaha, però magari hanno deciso di destinare il loro budget ad altro. Non so bene, adesso io non seguo più così assiduamente le corse in pista, però non mi sembra neanche che in pista brilli, cioè fra moto mondiale e sport production e quant'altro in questi ultimi anni, quindi o hanno deciso di crescere in pista e di investire più in pista e meno fuori strada, o non si spiega, quindi staremo a vedere. Mentre la prossima notizia, caro Anducas,
la prossima notizia riguarda la motociclistica giapponese preferita, che è la Kawasaki. Come abbiamo spiegato più volte, di primo acchito a un osservatore poco attento, le quattro grandi sorelle giapponesi possono apparire tutte uguali. In realtà ognuna di loro ha una caratteristica, una filosofia costruttiva e progettuale ben definita. Abbiamo Honda, che è il grande colosso generalista e perfettino, abbiamo la Suzuki, che è quella un po' più pragmatica, poi abbiamo Yamaha, che è quella, come si diceva prima, più declinata la sportività dei propri mezzi, sia fuori che dentro strada. E poi abbiamo Kawasaki. Kawasaki è la matta della situazione. Kawasaki è quella che fa le moto per uccidere le persone. È quella che fa le... Potrebbe essere quasi una casa costruttrice europea, perché è quella che fa le case le moto appassionanti, che hanno un seguito di nicchie, eccetera, eccetera.
È l'unica casa ad oggi che ha una moto, la HP2, che va tipo 9.000 all'ora.
Sì, motore turbo stradale. Cioè...
È un motore turbo che non, cioè, quelli che avevano provato avevano, ci avevano ripensato subito perché non era il caso, e loro invece sono riusciti a fare una moto che effettivamente, non che se ne vedano molte in giro, perché tra quello che costa e quello che eccetera, e non è neanche una moto per tutti, secondo me, se non magari in Italia, dove potrebbe, se costasse meno, ce l'avrebbero tutti i ritardati del mondo, come si vedeva negli anni passati con la moda delle super sportive, e poi te li ritrovavi appiccicati come dei moscerini a un parabrezza con quei muri. Vabbè, esatto. Andiamo avanti.
E Kawasaki, seguendo questa sua follia costruttiva, diciamo, che conduce la propria esistenza, ha presentato una moto che si chiama, anche qua sentite il nome, cioè Eliminator. Quale altra casa costruttrice giapponese dà questi nomi alle motociclette? Solo Kawasaki. Che a vederla è una bellissima replica delle Custom Cruiser anni 80 giapponesi, tutta nera con i filetti oro, somiglia un po' alla Yamaha V-Max o tipo alle Honda Black Widow, quelle cose molto anni 80, col gommone dietro bello cicciotto, eccetera eccetera. Però c'è un problema che mi ha indotto una riflessione: è il motore. Viene presentata con un motore bicilindrico da 250 cm3. Ora te dici, che cacchio fai una moto del genere, che dovrebbe, non dico essere motorizzata come una Diavel, ma dovrebbe avere comunque un motore bello ignorante, perché l'estetica è ignorante, perché la motorizzi con un motore di un tagliaerba? Perché la riflessione a cui sono, la conclusione a cui sono giunto, è che il mercato europeo conta ormai meno di zero per le case costruttrici, quelle diciamo mondiali. Infatti viene, poi ho letto la cartella stampa, e viene detto che questa moto è pensata per il mercato asiatico, che ormai è quello che fa la parte da leone. E cacchio, vabbè, ne abbiamo parlato e straparlato di sta cosa, però è veramente triste, cioè, come non me ne faccio una ragione.
Sì, diciamo, l'avevamo già accennato, ripetiamo che fra l'altro i custom giapponesi di cubatura maggiore, insomma quelle che dovrebbero teoricamente dare l'assalto a Harley Davidson, che in Europa o quantomeno in Italia non sono mai riuscite, anche per una questione di moda, di forza del marchio statunitense e quant'altro, però di fatto non vengono più importate, quantomeno sono sicuro in Italia. È sintomatico, perché insomma è un gesto forte, quasi si fossero messi d'accordo questi qua. E poi vabbè, quel discorso che fai te sulle cilindrate piccole, appannaggio dei mercati asiatici, mi pare ormai conclamato. Se una volta i giapponesi facevano le moto strafighe di qualsiasi cilindrata, grande e piccola, perché soprattutto il mercato interno giapponese chiedeva cilindrate medio piccole, perché come avevamo già avuto modo di osservare, ottenere una patente per guidare una moto di grossa cilindrata in giapponese, in Giappone, è forse più difficile che ottenere la patente per guidare un aereo militare, e quindi il mercato interno richiedeva questo. A questa cosa si aggiunge, e anzi torno indietro un passo, avevamo modelli che in Europa partono dai 600, avevamo gli stessi modelli, bellissimi, fighissimi, fatti benissimo, costosi anche quelli, di 400 cm3, nonché di 250, plurifrazionati.
Esatto, in Italia... scusa se ti interrompo, ma secondo me la differenza è proprio questa, perché i giapponesi per il loro mercato interno facevano delle moto raffinatissime, come quelle di grossa cilindrata, però semplicemente di cilindrata più piccola. Quindi mi ricordo c'era il CBR 250 a 4 cilindri in linea, cioè era la copia in miniatura del CBR 1000 o 600. Esatto. c'era la Honda, avevano fatto un V4 400 di cilindrata, cioè il VFR 800 più piccolo, erano molto piccole ma molto pregiate dal punto di vista tecnico.
Sì, tipo per esempio c'era il CB400 che era non un CB come il CB600 o il CB1000 che sono delle naked abbastanza poverelle, che sono sempre andate molto perché comunque moto prestazionali con i motori 4 cilindri depotenziati eccetera eccetera. Invece era la copia perfetta in piccolo del CB1003, che in Giappone è vista come una moto di lusso, nel senso che ha finiture di un certo tipo, anche una moto che all'epoca anche in Italia costava i suoi bei soldini eccetera eccetera, che ho avuto l'onore e l'amore di possedere. E sì, c'è questo discorso che adesso, oltre a quel mercato interno dove sviluppavano questi modelli interessantissimi di piccole cilindrate, dopo aver comunque fatto capire anche in Italia, in Europa, ricominciato ad importare modelli un po' più piccoli, un po' più a misura d'uomo, finita la sbornia delle grosse cilindrate super sportive e quant'altro, adesso è il momento, già da qualche anno in realtà, di espandersi sui mercati orientali. Questo perché, uno, prima di tutto, i cinesi iniziano a motorizzarsi, mentre noi, come ho già avuto modo di dire di osservare qualche volta, mentre noi diventiamo i cinesi del mondo e iniziamo a andare in bicicletta, un po' perché non possiamo più permetterci la benzina, un po' perché ci impediscono di usare i motori a scoppio, i cinesi che se ne battono allegramente, che stanno diventando sempre più ricchi a livello, diciamo, di nuclei familiari e quant'altro, di benessere, perché sono in pieno sviluppo, si stanno motorizzando, esattamente quello, il contrario di quello che capita da noi, motorizzandosi ovviamente per adesso avranno delle esigenze minori. Anche noi nel dopoguerra eravamo sottomotorizzati, adesso loro sono sottomotorizzati, però è già un po' più bello, magari un po' più comodo andare in giro con un 250 che si chiama Eliminator rispetto a andare a pedalare in bicicletta o a tirare il carrettino con sul turista. Quindi questa è la via, poi magari tra qualche anno inizieranno ad apprezzare anche la guida in sé per sé e inizieranno a volere dei modelli più prestazionali. Questo è quello che avviene già con le automobili. Audi per esempio, mi viene un marchio blasonato su tutti, Audi per il mercato cinese e in Cina, perché producono anche in Cina, ha dei modelli con un passo un po' più lungo rispetto alle nostre berline, perché ai cinesi piace la berlina a passo lungo. E ovviamente hanno delle motorizzazioni esattamente come le nostre, se non maggiori, e quindi a livello di automobile, che insomma è la fetta più importante della motorizzazione, sono già molto molto avanti. In moto secondo me ci arriveranno breve, poi dopo ad esigere maggiori prestazioni e non vedere più la moto come un mezzo di trasporto, perché oggi come oggi in Asia in generale il motociclo è ancora visto come un mezzo di trasporto, un mezzo da lavoro. A breve, magari, insomma, un po' anche con la pubblicità che portano le gare, le competizioni e quant'altro, a breve avranno sicuramente esigenze maggiori, però se ne riparlerà tra qualche anno.
Sì, l'ultima cosa, l'unico vantaggio che vedo a nostro favore degli europei di tutto questo procedimento è che quantomeno si è colmato il buco che c'era prima tra i 125 e le moto 600. Prima, quando ero anche ragazzo io, chi aveva passione per la moto, si comprava il 125 supersportivo che agiva mito per gli RSE, quel che era, e poi aveva un buco fino ai 600, quindi a 16 anni fino a 21 ti dovevi beccare la stessa moto perché non c'erano moto intermedie, o ce n'erano pochissime. E molto spesso non erano neanche belle. Adesso invece, col fatto che le case costruttrici guardano più le piccole cilindrate a causa del mercato asiatico, succede che anche in Europa vengono importate, lo classico caso, il KTM 390, e per questo motivo almeno i ragazzi che sono interessati, tipo i ventenni, hanno una moto intermedia da potersi comprare, potersi divertire.
Sì, questo è, diciamo, è un risvolto secondo me positivo, perché passare al 125 al 600, quando poi soprattutto c'era la moda dei 600 da sparo, non era esattamente una cosa molto propedeutica all'imparare a guidare una moto come si deve. Ultima annotazione prima del nostro, della nostra pausa, del nostro intervallo musicale, è che una volta i 125 che si vedevano in giro erano moto fighissime, curate in maniera maniacale, ce n'era di tutti, Gilera, Cagiva con la Mito, insomma c'erano delle bellissime moto. I 125 di oggi, tipo il CBR 125, sono moto di una bruttezza, di una povertà uniche. Lascia stare che hanno quattro tempi e già fanno rumore scorreggione, mentre prima c'erano i due tempi, però sono veramente brutte, hanno delle carene misere, sono, una volta erano delle repliche di moto, sì, da pista, oggi componentistica sono delle schifezze, seria. Oggi sono delle schifezze inenarrabili, veramente bruttissime.
No, no, sono d'accordo, purtroppo però in dei 125 quelli veri li hanno uccisi con la normativa, perché prima li hanno limitati a 15 cavalli, poi hanno messo sostanzialmente fuori legge le moto a due tempi e quindi sono rimasti questi trattori.
Sì, non a caso le uniche che vedi in giro, a parte che si vedono ancora in giro qualche due tempi, ne vedo oggi due vicino a Treviglio, le uniche belle che rimangono sono le moto da motardo, da enduro, anche che si vedono per strada, perché sono praticamente sono le moto con le quali si fanno anche le competizioni di enduro. E quindi hanno una filiazione molto, molto diretta rispetto, cioè sono moto fatte bene, sono belle, infatti i ragazzini li vedono in giro su quelle moto e non sulle stradali, che invece una volta era al contrario. Vabbè. Dunque io direi di lanciare il terzo brano, stasera è una provocazione, perché secondo me è una canzone bellissima che subito al primo ascolto io avevo predetto una vittoria, e sicuramente la stanno ottenendo in termini commerciali, perché si sente ovunque. Vi impongo l'ascolto della rappresentante di lista con Ciao Ciao, il Tormentone, che ci terrà compagnia per tutta l'estate, tutto l'inverno. Una canzone che a me piace veramente molto. Mi odierete perché c'era stata quella polemica che fanno il pugno chiuso, vi svelo un segreto, era un fermo immagine della coreografia di quando fanno Ciao Ciao, aprono e chiudono la mano. Comunque a me non me ne frega neanche di sapere come la pensano, secondo me è una canzone geniale. Bene, fatta questa premessa, vi lascio con Ciao Ciao della rappresentante di lista.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore. Con le mani, ciao ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi. cia cia. Con le mani, con le mani, con le mani, cia cia. E con i piedi, con i piedi, con i piedi, cia cia. E con la testa, con il petto, con il cuore, cia cia. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao.
Ed era la rappresentante di lista con Ciao Ciao. Dunque, apriamo questo ultimo scorcio di trasmissione. Ridò la parola al nostro Anduka che ci dà gli ultimi due spunti di discussione e poi vi salutiamo.
Anche sì, come abbiamo anticipato, questi ultimi due spunti sono un po' più tecnici. Allora, il primo... è una notizia che ci giunge da New York, città che a me piace un sacco, nella quale ho avuto l'onore di gozzovigliare per un anno quando ero giovane, e ci dice che anche nella Grande Mela, come in Alto Adige e come anche in Svizzera, sono stati introdotti, non so come chiamarli di preciso, ma sono degli autovelox che invece che rilevare la velocità rilevano il rumore delle motociclette. E quindi sopra un certo limite di decibel che viene deciso non sindacabilmente dall'amministrazione comunale, ti fanno una multa. E questo è un grosso punto, secondo me, perché già il problema era nato quando li volevano mettere in Alto Adige. In Alto Adige all'inizio avevano vietato i passi alpini alle moto che producevano più di 70 decibel. Poco importa se la moto era originale o era modificata. Se la tua moto faceva più di 70 decibel, tu su quella strada non potevi andarci. E questa mi sembra una follia, perché già dopo la follia del Euro 1, Euro 2, Euro 4, Euro 5, dove l'Italia è a macchia di leopardo, qua puoi andare, qua non puoi andare, il fatto di introdurre un'altra limitazione a cazzum che non ha nessuna base, diciamo, scientifica, perché se la mia moto è omologata fa 70, fa 80, fa 90 decibel, a me non interessa, la mia moto è omologata per circolare su strada. Quindi queste amministrazioni comunali, dal punto di vista completamente di parte, decidono che io non posso andare su quella strada. Quindi una persona cosa deve fare? O devi leggerti tutte le caratteristiche del veicolo e conoscere la memoria, oppure devi studiarti i percorsi da fare, perché qua puoi passare, qua non puoi passare. E mi sembra una grandissima follia, perché il prossimo divieto cosa sarà? Non possono passare le moto che hanno un passo oltre i 2,5 metri, quelle che sono più larghe di un tot. Cioè, mi sembra scemo. Se una moto è omologata per circolare su strada, basta, è omologata, deve poter andare dappertutto. Poi ci possono essere le strade chiuse, le strade aperte, ma a tutti o a nessuno, non in base a chi ti gira.
È la stessa logica che soggiace, diciamo, alla logica del Green Pass. Cioè, esistono già delle leggi, esiste la Costituzione, esistono i tuoi diritti, che insomma, esiste che tu paghi le tasse, ma non hai gli stessi diritti degli altri. Perché io dovrei poter pagare un bollo, anche se non è più di circolazione ma una tassa di possesso, ma perché io dovrei pagare per usufruire di servizi e posso usare, anziché 10 strade ne posso usare 8 e le altre due le possono usare solo le automobili? Ma che logica c'è? Allora un Porsche che ha uno scarico un po' aperto può passare perché è un'automobile e una moto no. Vabbè, tanto sono sempre le stesse menate, la stessa logica di voler a tutti i costi ridurre le emissioni di qualsiasi cosa, tra un po' non potrebbe più neanche scorreggiare, a meno che tu non abbia infilato un catalizzatore nel buco del sedere, perché la stessa cosa Sala a New York starebbe benissimo, perché New York è una città un po' fricchettona, così come vuol far diventare Sala Milano. Sala, a margine della notizia che dicevo inizio trasmissione, ha dichiarato che questo viene fatto per ridurre le emissioni inquinanti e l'impatto sull'inquinamento globale, ma solo Milano cosa vuoi che faccia quando la Cina sputa fuori migliaia di tonnellate di CO2? Vabbè, comunque poi è una cosa che diventa ridondante, tanto chi ci ascolta ha già capito che sono tutte misure che non servono a un fico secco, se non a dare ossigeno alla green economy, che di verde ha poco, è solo un modo per creare un nuovo tipo di economia e nient'altro, che di verde ha poco se non niente.
Poi vabbè, posso capire che se te abiti in una determinata via, tipo a me era successo a Milano, quando la prima casa che avevo preso in affitto con mia moglie, era in una zona tutta tranquilla, bella, ci piaceva, vicino al centro, però puttaneva tutte le notti alle 1:30 di notte, probabilmente uno che tornava dal lavoro, non lo so io, passava con un motardo, comunque con un monocilindrico super smarmittato, stecca, faceva di quelle accelerate e rompeva i coglioni. Posso capirlo che alcune moto particolarmente rumorose alla lunga possono dare fastidio, ma non è questo il modo di risolvere le questioni, perché anche quando hai tirato fuori il Green Pass, io ho discusso con alcuni altri motociclisti, logicamente favorevoli Green Pass, Provax, eccetera, eccetera, e io dicevo, ragazzi, però, cioè, questo è proprio un problema di cultura, nel senso di formazione personale. Uno, una società deve capire, deve sapere da subito quali sono i massimi principi secondo la quale vuole dirigere la propria vita. E già senti aggiunto, i massimi principi, il filosofo, no, è perché è da lì che parte tutto. Quando tu decidi che prediligi la libertà piuttosto che prediligi la sanità, che piuttosto che prediligi la sicurezza, piuttosto che l'ecologia, quello che vuoi, poi assumi tutto delle decisioni coordinate per perseguire i tuoi obiettivi.
Sì, ma soprattutto...
Aspetta un attimo, scusa. Ma se tu, come i politici odierni, io prendo esempio eclatante su tutti i 5 Stelle, se tu non hai questa formazione, se tu non hai questa cultura, ti ritrovi esattamente come fanno i 5 Stelle a fare le votazioni su ogni singolo tema che gli viene portato davanti, e ogni singolo tema prende una decisione per i cazzi loro, perché non hanno una cultura, non hanno una filosofia politica che li fa essere coordinati, che li fa perseguire una via coerente. E queste decisioni, il vietare le macchine, però te le fanno comprare obbligatoriamente praticamente, il venderti la moto ma poi vietartela su quella via perché è troppo rumorosa, sono tutti temi contraddittori dettati, secondo me, dalla mancanza di preparazione di chi ci governa.
Sì, da una parte mancanza di programmazione, di pragmatismo, di coesione, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è un caro vecchio modo di, questo meno bizzarro di quello che del metodo 5 Stelle, che invece è un ideologismo ottuso rispetto a certi temi, no? Oggi decidiamo che bisogna abbattere le emissioni, quindi si fanno tutte delle leggi contraddittorie, come dici tu, perché il fine ultimo è quello. A me fa venire in mente i cari vecchi piani quinquennali, no, dell'Unione Sovietica, dove dicevano: noi adesso in questi 5 anni abbiamo deciso, abbiamo fatto un calcolo ideologico, ovviamente, che dobbiamo produrre questo e quest'altro. Poi allora non gli fregava niente se dopo 2 anni e mezzo tutti gli indicatori economici della produzione, del prodotto interno, andavano dall'altra parte, dicevano una cosa diversa. Allora andavano avanti per questi 5 anni, no? Cascasse il mondo. Così stanno facendo, così fanno questi, cioè loro hanno questa idea di abbattere tutte le emissioni. Un giorno che ci saranno arrivati, che sarà venuto fuori un macello, loro, non so, diciamo ci vogliono 50 anni a realizzare il loro sogno. quando fra 20 anni sarà un disastro, loro mica diranno oh, abbiamo sbagliato, rivediamo un attimo le cose, no, andranno avanti fino a che sarà lo sfacelo totale, ci sarà questa grossa distopia dove noi saremo i primi a morire perché non potremo più andare in moto. Comunque vabbè, senti, ci stiamo avviando verso fine trasmissione, quindi ti invito a formulare l'ultima, brevemente, l'ultima riflessione della giornata, che poi smollazzo in l'ultimo pezzo scelto da te.
Sì, certo. Allora, l'ultima notizia che voglio darvi, ma questo più che altro è anche una notizia di vostro interesse, è che per l'ennesima volta la Cassazione, con l'ordinanza, vi dico chiari dati così nel caso vi fossero utili in futuro ce li avete, con l'ordinanza 4002, quindi 4002 dell'8 febbraio 2022, ha per l'ennesima volta stabilito che le postazioni autovelox devono essere non solo indicate, quindi non ci devono essere solo i cartelli dove dicono attenzione, su questa strada c'è il controllo elettronico della velocità, ma devono anche essere ben visibili, quindi non nascoste. La macchina, l'autovelox, deve essere visibile. Questo ve lo dico perché molti comuni, uno su tutti ve lo dico perché è capitato personalmente a me e ad Andino, il comune di Torriglia in provincia di Genova, sono usi fare cassa mettendo un limite assurdo su una strada statale, mettendo un limite di 50 all'ora su una strada statale che non passa in paese, passa fuori, in viadotto, in galleria, quindi dove non ci sono neanche incroci a raso, dove normalmente ci dovrebbero essere i 90 all'ora di limite, mettono i 50 all'ora e poi imboscano un autovelox all'uscita di una galleria e tutte le persone che passano sopra i 50 all'ora, quindi il 99,9% di chi non sa, di chi non è conscio di questa imboscata, viene pizzicato. Io e Andino siamo stati beccati alla folle velocità di 80 all'ora tipo, e grasso che cola che non eravamo a 90, perché già a 90 saremmo stati 40 km sopra il limite e si andava sul penale, ritiro patente, cazzi e mazzi. Quindi, nel caso vi doveste beccare delle multe per eccesso di velocità, tenete bene a mente questa cosa. L'autovelox deve essere indicato, quindi ci deve essere scritto, ma questo purtroppo ormai sta scritto su quasi tutte le strade, che sulla strada è soggetto a rilevazione automatica della velocità, primo. Secondo, la postazione deve essere visibile, quindi non devono essere nascoste nei canneti, come è successo a me una volta in provincia di Foggia, che ho fatto ricorso e infatti l'ho vinto. Non devono essere nascoste dietro una galleria, non devono essere messi tra le macchine parcheggiate, eccetera, eccetera. Niente, spero che questa notizia possa esservi utile.
Spero anch'io, anzi vi invito a, diciamo, a segnalarci sempre tramite il nostro canale Facebook, nel qual caso ci fossero notizie di questo genere che magari ci sfuggono e che invece voi, delle quali voi siete a conoscenza. Va bene, allora non mi resta e non ci resta che salutarvi e darvi la buonanotte. Vi lascio con i Queen e Friends Will Be Friends. Andersen a tutti!
Andersen!